L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.
In occasione dei 500 anni della Riforma protestante si è svolta a Roma, presso la Camera dei Deputati, una tavola rotonda organizzata dalla Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, dal titolo Donne Riforma Protestante, liberate dal Vangelo, nuove protagoniste nello spazio sociale. Ascolteremo gli interventi di Adriana Valerio, teologa cattolica, e di Daniela Di Carlo, teologa e pastora valdese.
Sono una teologa cattolica, ma proprio recuperando la dimensione storica che voglio lanciare una provocazione, no? Perché noi siamo un po' penalizzati dal pensare una spaccatura, no? La riforma protestante, il Cinquecento, la Controriforma, come se tutto fosse cominciato, anche la vostra storia, dalla riforma. Guardate che la storia delle donne nasce prima. Nasce prima e l'esigenza della riforma è precedente. Allora la resistenza non è soltanto di Lugonotte, la resistenza è di tutte le donne, perché la storia delle donne attraversa le nostre chiese e noi dobbiamo superare la spaccatura che no, è stata un po' codificata, chiese protestanti, chiese cattolica, ortodosse, tutte le varie definizioni. Allora io vorrei che noi recuperassimo il grande principio della riforma, del concetto di riforma, del concetto di renovazio, no? Così come veniva detta nel Medioevo, perché abbiamo una storia comune e quella storia comune deve essere riconsiderata e dare a quella storia comune una visibilità, perché tutte quante noi siamo chiamate a resistere, a combattere, a proporre, a riformare le nostre chiese. Quando nasce la scrittura femminile intorno all'anno 1000, durante cioè la cosiddetta riforma gregoriana, non è un caso, perché sono le donne che incominciano a scrivere nella lingua materna, nella loro lingua, proprio in risposta a una istituzionalizzazione del potere della Chiesa che diventa appunto un potere che si contrappone all'altro potere. Allora è interessante vedere che cosa significa renovatio, cosa significa reformatio, due termini latini che vengono rilanciati dalle stesse donne che in qualche maniera propongono un'alternativa a una chiesa che sta diventando istituzione. Quando appunto si parla sola fide, scrittura, Cristo e grazia, ma questi sono i temi che attraversano tutta la cristianità. Non bisogna aspettare Lutero per sottolineare la fede, Cristo, la scrittura. Brigida di Svezia nel 1300 si fa tradurre la Bibbia in svedese perché vuole un rapporto diretto con la Bibbia. Quando le beghine, e siamo intorno all'anno 1000, si incontrano e lavorano, sono laiche, che vogliono lavorare, vivere nella povertà, leggendo il Vangelo. È chiaro che è una grande polemica nei confronti di una Chiesa che non vive certamente la povertà, che sta clericalizzando tutta l'istituzione. Ma le beghine, questo movimento che dal 1000 al 1300 si impone non solo nel nord Europa, ma anche in alcune ramificazioni francesi e italiane, rappresenta proprio questa necessità di chiedere una riforma che guardi alla centralità di Cristo, alla centralità del Vangelo, a una fede che sia una fede non mediata dalle istituzioni. Quando Margherita Porete nel 1300 afferma che la grande Chiesa non è la Chiesa dei Sacramenti, non è la Chiesa dei Ministri, ma è la Chiesa delle anime semplici che hanno un rapporto d'amore con Dio, è chiaro che mette in discussione la mediazione della Chiesa, ma siamo nel 1310. Quando Chiara d'Assisi scrive la prima regola per le donne, mette in discussione tutto il sistema della gerarchia benedettina, per indicare che l'autorità non è più il potere maschile, ma è la sororità che è guidata da una madre, che indica una strada diversa dal potere. Vedete, è una storia, io sono appassionata di storia, vi richiamo la necessità di recuperare la storia, che è una storia comune. Perché questa storia comune ci può dare gli elementi perché oggi insieme possiamo costruire una Chiesa che superi le separazioni per recuperare quel Vangelo, quella parola di Gesù che libera, no? Allora, quando Savonarola indica che nella centralità della scrittura il grande tema della riforma e ha dietro di sé tutta una serie di donne che cercano di metterlo in pratica, è chiaro che ci troviamo prima di Lutero, ma con questa esigenza che la Bibbia deve essere patrimonio dei cristiani. Domenica Narducci commenta questo brano che ha trovato il consenso di tutti gli uomini di chiesa, anche dei protestanti. Le donne tacciono assemblea. Prima Corinti 14:34. Anche voi protestanti avete, no, vi siete legati a questa interpretazione per dire no, le donne non possono predicare, le quacchere, no? C'è una tradizione, un'unanimità, tutti gli uomini d'accordo. Questa donna scrive: Paolo non può aver messo il bavaglio allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo chiama chiunque, anche le donne. E se ha detto alle donne di stare zitte? Perché a Corinto, in quel momento, le donne facevano chiasi, ha detto a quelle donne lì, non a tutte le donne del mondo. I teologi pensano di capire e non hanno capito niente. Ma lo dice nel 1507. Nel 1507. Allora, che significa? Che Lutero e poi tutto quello che viene dopo è l'esito di un lungo periodo di richiesta di riforma dove le donne sono protagoniste, perché le donne, l'opposizione delle donne, quella resistenza delle donne ci accomuna ed è quello che dobbiamo recuperare, perché sono gli uomini che vogliono che noi siamo separati, spaccate, le chiese, le identità, ma donne attraversano le chiese e sono quelle donne che devono oggi recuperare il vero significato di che significa renovatio, riformatio. Riformatio indica in qualche maniera un ripetere la forma della chiesa primitiva, questa mitica chiesa primitiva. Sapete le donne come la rileggono? Come i discepoli che si riuniscono con lo spirito che scende, la Pentecoste, e chi c'è nella Pentecoste? C'è Maria. Maria che non è più indicata dalla mistica femminile come il modello della donna in silenzio, ma lei è mater, è domina. Quando Brigida pensa a una riforma di una vita religiosa, pensa a una vita religiosa maschile e femminile, ma sotto il governo della donna, che riprende l'immagine di Maria, domina, quindi signora, con un potere. Per indicare le modalità diverse di lettura, di interpretazione, che hanno attraversato la storia del cristianesimo e che poi drammaticamente con la riforma e con la controriforma sono state obliate e sono state poi canalizzate diversamente. Ma anche durante la terribile spaccatura della riforma, come collochiamo una Vittoria Colonna che recupera la dimensione della libertà, quella libertà del Vangelo che chiama alla libertà dello spirito? È cattolica? È protestante? E Margherita di Navarra, che scrive il suo teatro mistico, no, l'Eptameron, in questo circolo di Meaux, dove ci sono tutti gli influssi, no, Valdesso, Chino, è protestante? È cattolica? No, fanno parte di questa grande riforma che ancora noi dobbiamo attuare, perché sta a noi recuperare quella scrittura, quella centralità di Cristo che libera, perché le nostre chiese siano a immagine di quella parola del Vangelo e non delle nostre strutture di potere patriarcale, e tutti quanti noi ne siamo colpiti, cattolici e protestanti.
Abbiamo appena ascoltato l'intervento di Adriana Valerio, teologa cattolica, all'interno della tavola rotonda dal titolo Donne Riforma Protestante, liberate dal Vangelo, nuove protagoniste nello spazio sociale. Ascoltiamo adesso l'intervento di Daniela Di Carlo, teologa e pastora valdese.
Allora, io vi parlerò della dichiarazione dei sentimenti del 19 del 20 luglio del 1848 che si è svolta a Seneca Falls nei locali di una chiesa protestante, che fu la prima rivendicazione pubblica dei diritti di cittadinanza da parte di donne. Prendendo a modello la dichiarazione di indipendenza del 1776 che era servita a costituire l'atto di nascita non solo dello Stato americano ma anche del popolo americano, la dichiarazione rappresentava un atto di accusa nei confronti di una nazione che si definiva da un lato democratica e rispettosa dei diritti naturali, ma dall'altro escludeva le donne dall'esercizio proprio di quel diritto. Infatti nel 1845 gli Stati Uniti avevano visto l'avvio di un processo di sviluppo economico che stava modificando gli assetti sociali e politici emersi alla fine del Settecento, dove il periodo coloniale aveva creato una struttura sociale che vedeva agglomerati di comunità agricole, molto spesso isolate fra di loro, autonome, che avevano però una ricerca di senso di identità molto grande, quindi si riunivano in piccole comunità. In questo periodo storico accade quello che viene definito il revivalismo religioso e Seneca Falls è all'interno di quel distretto ardente, così veniva chiamato, nel quale queste comunità cercavano un risveglio religioso che metteva appunto l'enfasi sulla centralità dell'individuo come colui, perché parlo al maschile per cognizione di causa, era l'agente morale e aveva la capacità naturalmente del discernimento etico e quindi aveva un valore. I pastori itineranti che avevano alimentato questo risveglio religioso, che venivano prevalentemente dalla Chiesa metodista, da quella presbiteriana e da quella battista, predicavano la nascita di Cristo e si appellavano alla coscienza di ogni individuo, senza mediazione quindi delle strutture ecclesiastiche, senza distinzione di status, di classe, di sesso. La rinascita in Cristo, era questo il messaggio che evidentemente questi pastori andavano predicando, era il frutto dell'azione personale del singolo, della sua capacità di porsi al suo servizio, grazie proprio alla libertà morale di cui ogni individuo era dotato. Quindi era un movimento anti-autoritario che si basava sulla centralità dell'individuo come agente morale, perché così era stato creato da Dio, era una volontà che discendeva da Dio. Qualsiasi mediazione o gerarchizzazione era vista proprio come una violazione della volontà divina. Quindi l'individuo riceveva da Cristo il diritto di autoregolamentarsi, perché diventava soggetto responsabile e quindi soggetto maturo, capace di solidarietà e anche di cooperazione. Valori naturalmente che un po' cozzavano con quelli della società capitalistica che stavano venendo invece sempre più a galla in maniera dirompente. Questo risveglio religioso permetteva di diffondere la Bibbia e di combattere la diffusione in particolare dell'alcolismo, della prostituzione, di favorire l'istruzione dei poveri, di rispettare il riposo domenicale e a partire dagli anni 30 dell'Ottocento anche di combattere la schiavitù. Quindi la religione poneva per il singolo individuo la possibilità di diventare l'espressione più alta di appartenere a una comunità responsabile socialmente e quindi una comunità anche capace di agire dei cambiamenti. La religione in questo contesto poteva quindi costituire una via per affermare l'identità dei soggetti che non si vedevano riconosciuti, come ad esempio lo erano le donne, che hanno usato il risveglio come una sorta di strumento per scardinare la società. Il revivalismo si offrì proprio come una forza di disciplinamento che operava dal basso all'interno delle comunità. Questo progetto portato avanti da questi pastori itineranti, che poi avevano assunto anche delle cariche politiche, tendeva però comunque da un lato a mettere al centro il soggetto maschile naturalmente, dall'altro invece a tenere marginalizzati tre categorie di persone, i neri, gli indiani d'America e le donne. Perché consideravano queste tre categorie come un ostacolo al progresso della civiltà. Proprio nel 1948 venne creato il primo partito che si poneva a difesa dell'equazione lavoro-società, e quindi per lavorare bisognava essere un soggetto capace di avere un discernimento morale. Ma questa creazione del partito fece andare un po' in crisi l'impianto. Chi era che possedeva una capacità morale che poi portava all'essere soggetto? Quindi la schiavitù divenne una metafora di ciò che metteva in pericolo la democrazia, e come tale venne proprio usata dalle prime suffragiste per richiamare all'attenzione dei politici e dell'opinione pubblica la questione della subordinazione delle donne in America, perché il voto era visto come quella cosa che consacrava il diritto alla libertà, perché era quella cosa, il voto, che differenziava l'individuo dall'essere una macchina o dall'essere uno schiavo. Quindi il suffragio era sì universale, ma era solo maschile e naturalmente bianco, perché vi erano in particolare nel Sud norme giuridiche che ponevano forti limiti alla cittadinanza dei neri liberi, guardate, non dei neri schiavi, dei neri liberi. E la stessa cosa accadeva per le donne e per i bambini, ai quali era accordato il diritto alla paternal consideration, così veniva chiamata, e quindi alla protezione della legge, ma non al voto. Secondo i padri fondatori, i neri non sarebbero mai potuti diventare cittadini perché non erano inclusi nel patto originario, e quindi non potevano essere estese anche a loro le stesse immunità e la stessa protezione che invece veniva data a tutti i veri cittadini. La differenza di razza costituiva l'ostacolo principale affinché i neri liberi potessero essere considerati quindi individui autonomi. Nella dichiarazione di indipendenza i neri non facevano parte del noi universale, proprio perché avevano sì attraversato le acque, ma erano arrivati nel nuovo continente come schiavi. Quindi di conseguenza nulla avrebbe potuto cambiare questo status originario. Allora, è stato interessante perché da un lato abbiamo visto c'è il risveglio religioso, dall'altro c'è anche una elaborazione continua della legge. In questo caso c'è un giudice che si chiama McLean, che fu uno dei primi ad obiettare che questa non libertà attribuita ai neri e agli indiani potesse essere attribuita anche alle donne, perché secondo lui le donne erano coperte, avevano una couverture in base alla quale la personalità giuridica era comunque derivante dai padri e dai mariti, che agivano per le donne come tutori legali. Quindi le donne rientravano in realtà dentro la questione della cittadinanza. Allora, attraverso un altro giudice, James Wilson, attraverso le sue lezioni, diciamo, e la scrittura del principale manuale giuridico di quegli anni, sostenne che il sentimento di socialità nasceva all'interno della famiglia. In questo caso, le donne, che erano coloro che potevano rafforzare i legami affettivi, avrebbero potuto accedere al diritto di voto perché facevano parte della cellula familiare. Quindi avevano diritto anche a un'influenza politica e quindi anche all'istruzione. Proprio appellandosi a questa idea, insieme a quella del risveglio religioso, in realtà le donne tirarono fuori questo concetto della Republican Motherhood, cioè la madre repubblicana, perché la madre repubblicana era quella che in realtà poi avrebbe educato i cittadini americani. Ma come poteva educarli se non aveva istruzione? Come poteva educarli se andava in chiesa e non poteva parlare in chiesa? Come poteva educarli se non aveva un ruolo così specifico e significativo? Quindi sono questi due fenomeni, il concetto della madre repubblicana, che hanno messo le basi nel 1848, attraverso la dichiarazione dei sentimenti a Seneca Falls, il venir fuori di questa prima dichiarazione che guardava ai diritti delle donne. Come è nata fattivamente questa dichiarazione? È nata in questo modo, che Elizabeth Cady Stanton nasce in una famiglia protestante nel 1815 a New York, nello stato di New York, ottava di 11 figlie. Nasce all'interno però appunto di una famiglia nella quale il padre era un giudice. Molto giovane sposa Harry Stanton, che è un avvocato e giornalista, attivo come tutta la sua famiglia di origine nella lotta contro la schiavitù. Insieme a suo marito, quando lei ha 21 anni, si recano a Londra, dove c'è una enorme convention antischiavista. Lì si presenta nella hall dell'albergo e non la fanno entrare. Allora rimane fuori e fuori incontra Lucrezia Mott, la quale a sua volta, anch'essa molto attiva nella lotta contro lo schiavismo, rimane fuori, nonostante lei addirittura aveva le credenziali per poter parlare come deputata. Rimangono ambedue fuori, si conoscono, decidono di invitare altre due loro amiche, okay, Martha Coffin e McClinton, in un tè. Quindi si rivedono attorno a una tazza di tè e queste quattro donne decidono appunto di dare origine a questa, a questo fenomeno. Cito soltanto una frase, diciamo, della dichiarazione dei sentimenti, che si divide in due parti. Una prima, nella quale vengono analizzate le situazioni storiche nelle quali naturalmente gli uomini hanno costretto le donne ad un ruolo subordinato, e poi le risoluzioni, ve ne leggo solo tre, velocissime. Si delibera che ogni legge che entra in qualunque modo in conflitto con la vera e sostanziale felicità della donna è contraria al grande precetto della natura e non è valida, perché quest'ultima è superiore di ogni altra. Si delibera che ogni legge che impedisce alla donna di avere nella società una condizione conforme alla sua coscienza o che la mette in una posizione inferiore a quella dell'uomo è contraria al grande precetto della natura ed è quindi priva di ogni forza e autorità. Si delibera che l'uguaglianza dei diritti ormai discende necessariamente dal dato che la razza è una delle capacità e delle responsabilità e che il creatore stesso ha dato la capacità alle donne di esercitare ogni diritto. Quindi diciamo così, è un momento molto importante, perché poi questo gruppo di donne allargato sarà quello che scriverà The Women's Bible e quindi il primo commentario sistematico biblico a tutti quei versetti che sono controversi e parlano delle donne.
Abbiamo appena ascoltato alcuni interventi della tavola rotonda organizzata dalla Federazione delle Donne Evangeliche in Italia dal titolo Donne Riforma Protestante, liberate dal Vangelo, nuove protagoniste nello spazio sociale. Ascolteremo prossimamente altri interventi.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.